c'è scritto che quando due o tre si trovano nel suo nome, cioè quindi nel mio nome, io sono in mezzo a loro, dice il Signore. È così? E allora quale occasione migliore come quella di questa mattina? Siamo più di due o tre. Siamo più di due o tre. E se crediamo che la presenza del Signore è in mezzo a noi, è giusto che noi le cose gliele chiediamo. Siamo qua apposta per chiedergliele. Non dobbiamo vergognarci, non dobbiamo aver paura di non ricevere le cose, perché sta scritto anche quello. Dice, voi chiedete, ma chiedete male, no? Perché chiedere senza fede è un problema. E noi questo siamo venuti qua, per questo motivo, siamo venuti non per salutarci, che va bene, ma siamo venuti radunati dalla presenza del Signore. Siamo venuti apposta perché il Signore venga in mezzo a noi. E questo è lo scopo dei nostri incontri. Questo è lo scopo. Ma quando ci troviamo assieme, il Signore vuole, essendo il Re, che il suo popolo gli chieda delle cose. Non deve vergognarsi di chiedergli delle cose, tutt'altro. E poi se non sono secondo la sua volontà, sappiamo che la sua volontà è sovrana. E vuol dire anche che il Signore ci insegna delle cose anche attraverso le cose che non ci concede. Abbiamo letto quello che diceva la sorella poc'anzi. La sua volontà permane in eterno. Quelli che amano il Signore permangono in eterno. Vogliamo leggere solo due o tre cose prima di cominciare? Allora io leggerei in Ebrei 11, i versetti dall'8 al 10. Stamattina ho perso dei segnalibri, per cui ma l'ho già trovato. Ma le leggo io, sono tre versetti. Sono tre versetti, ma sono importanti, che ci aiutano molto a capire anche il senso poi del culto, di quello che arriverà un po' dopo. Allora, per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Questa è una cosa che noi dimentichiamo spesso. Partì senza sapere dove andava. Il Signore l'ha chiamato. Questa è la fede. Questa è la fede. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta, in cui architetto e costruttore è Dio. Insomma, leggiamo qualcos'altro. Stamattina forse non leggeremo tantissimo, però andiamo nel Vangelo di Giovanni, andiamo al capitolo 6, leggiamo dal 6 al 61, i versetti dal 60, scusate, al 61, al 71. Chi è che li vuole leggere?
Al 71 o al 61?
No, dal 60 al 71.
Ah, 71.
Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: quanto vi scandalizza? Cioè, scusate, questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo ascendere dove era prima? E lo spirito che vivifica la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: non volete andarvene anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù rispose loro: non ho io scelto voi dodici, eppure uno di voi è un diavolo. Egli parlava di Giuda, figlio di Simone, Iscariota, perché questi, uno dei dodici, stava per tradirlo.
Grazie. Letto questo, potremmo andarcene a casa, cioè nel senso, leggiamo ancora sempre in questo Vangelo, cioè giriamo la pagina, leggiamo i versetti da 16 al 21, ve li leggo io, sempre il 6. Chi ha questa versione gira la pagina indietro. Quando fu sera, i suoi discepoli scesero al mare e, montati in una barca, si dirigevano all'altra riva verso Capernaum. Era già buio e Gesù non era ancora venuto presso di loro. Il mare era agitato perché tirava un forte vento. Come ebbero remato per circa 25 o 30 stadi, videro Gesù camminare sul mare e, accostatisi alla barca, ne ebbero paura. Ma egli disse loro: sono io, non temete. Essi dunque lo vollero prendere nella barca, e subito la barca toccò terra dove erano diretti. Poi lo stesso lo troviamo racconto anche in Matteo, eccetera. Quando i discepoli si spaventano terribilmente perché lo vedono camminare sull'acqua e pensano che si tratti di un fantasma, no? E quindi sono terrorizzati, dicono: ma cioè qua, eccetera, eccetera. Però, tornando ai versetti che abbiamo letto prima, dal 60 al 71, prego. È un momento solenne, anche questo, come tutti. È solenne perché a un certo punto Gesù viene accusato dai suoi discepoli, dopo che aveva fatto tutto il discorso: chi mangia questo pane, cioè io sono il pane disceso dal cielo, chi non mi mangia. Allora questi dicono: ma allora cioè dicono: ma questo parlare è duro, cioè molto duro, ma che chi può fare una cosa del genere e chi può ascoltarlo? Cioè non solo è duro, ma cioè si fa addirittura fatica ad ascoltare una cosa del genere, come oggi il mondo fa fatica. E tante volte non solo il mondo. Cioè tu parli di gente che si dice credente, quando vai a toccare, sai quando gli tocchi un nervo scoperto? Aia, che male, non sopportano. Cioè il fatto è che non si sopporta più. E non tiriamo la conclusione, ma chi non sopporta cosa gli succede? Io, ognuno se la vede con il Signore stesso, perché poi c'è scritto proprio anche sempre in Ebrei, ma dovremmo leggere diverse parti, comunque c'è scritto: infatti, che furono quelli che dopo aver udito si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Allora, chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? E tu sei chiamato e poi fai un po' come meglio ti pare, no? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disobbedienti? Boh. Cioè, ma mica uno ha bisogno di chiedere che io queste cose. Cioè, ma cari fratelli, ma voi pensate veramente che io vi devo dire delle cose? Io non devo dire niente. Sono scritte. C'è quella la parola che ti giudicherà. Io. Dici, ma se quelli hanno fatto questo, quelli hanno fatto quell'altro, quelli hanno fatto queste scelte, potremmo sapere se mai quelli saranno salvi o non salvi. Io mi fermo prima. Non posso salire al posto di Dio. Ma c'è una parola che li giudica. Già adesso. C'è scritto: chi non crede è già giudicato. È già giudicato, non è che deve aspettare. No. E dici: ma lo dici tu? No, io no, lo dice la scrittura. Quindi non è che la scrittura è questa parola che ti giudica. Non è che ti giudico io. Quello è scritto. E quindi, questo è uno dei problemi. Allora, ma questo parlare è duro. Per quello, quante volte succede che dici, ma dobbiamo cercare di ascoltare un culto un po' più morbido, più rilassato, dobbiamo rilassarci perché dopo una settimana così stressante, capisci, di problemi, ansia, lavoro faticoso e tutto quel che è. Ma dai, dobbiamo venire ancora la domenica a torturarci, a prenderci ancora magari qualche. Mamma, non ci. Ma questo parlare è troppo duro. Non si può cercare qualcosa di. Non puoi fare come questi telepredicatori americani, capisci, che a un certo punto ridono, fanno ridere, dicono così, ce ne andiamo a casa. Visto lo spettacolo, ce ne andiamo a casa tutti felici e contenti. E convinti anche di aver servito il Signore. E no, ma guardate che non è molto difficile. Perciò i discepoli dicono: ma questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? Però in un altro punto il Signore dice un'altra cosa. Dice: la mia parola ti è dolce nella mia bocca. È un'altra cosa. Questo parlare è duro per chi non vuole. Non accettare la volontà di Dio, perché dice sì, quella parola di Dio, ma io non l'accetto, no? È per quello. Però dice, vai, dice, perché la mia parola, dice, il mio peso non, sostanzialmente è questo, dice, è dolce, non è un peso, non è una cosa pesante questa che porti. Quindi è una cosa che non solo rallegra l'anima, ma come sentivo dalla preghiera anche poco fa di una sorella, dice: questa parola è quella che mi conforta, che mi dà forza, che mi dà certezza. Gesù, quindi, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano, il Signore lo sapeva, dice: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo scendere da dove era prima? E poi gli dice. Capisci? Perché il problema è sempre il conflitto, cioè conflitto tra la carne e il sangue, e lo spirito. Il conflitto è quello: se tu ragioni per la carne, è una tragedia con le cose dello spirito. E le cose dello spirito per la carne diventano una tragedia. Cioè c'è un conflitto. Allora questo conflitto lo dobbiamo risolvere, lo può risolvere solo il Signore. Il Signore dice: ma se voi vedeste veramente quello che sono io, che sono l'autore della vita, cosa potremmo dire se voi mi vedeste scendere da dove ero prima? E poi gli dice: lo spirito che vivifica. è lo spirito. La carne non serve a nulla. E le parole che vi ho dette sono spirito e vita. È tutto qui. È tutto qui. Le parole che vi ho detto è spirito e vita. Ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Capisci? Lascia perdere i pastori, i pastifici, quello che volete. Lascia perdere. Ma Signore, chi parla? Parla al credente. Lasciate perdere la figura intermedia, che pure ha una funzione, ma, ma parla direttamente ad ognuno di noi. Se no è una tragedia, non è che la devo mangiare io e poi no, il piatto lo dovete mangiare voi, ognuno ha il suo piatto di pasta e deve mangiarlo lui personalmente. Io posso prepararvelo, condirlo, ok? Ma siete voi che lo dovete mangiare. Ed è questo il piatto. Non è che lo devo mangiare io, scusate l'espressione, sputarlo poi nel piatto e poi lo rimangiate. Ma che senso ha? Non perde tutti i gusti perché me li sono mangiati io. Io vi devo solo preparare il piatto, condirlo, prepararvi da mangiare. Questo è. E poi siete voi che dovete decidere di volta in volta cosa farne. Che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo scendere dove era prima? Ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. E Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano. Lo sapeva. Da prima della fondazione del mondo, no? E sapeva anche chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Oh, non possiamo far niente, cioè sforzi, andiamo a prendere la gente con le carrozze, gli tiriamo, cioè, il salam aleik, gli invitiamo a cena due o tre volte perché possano arrivare a credere, così gli facciamo vedere che siamo così gentili nei loro confronti. Forse alla fine dicono: ma che brave persone, mi hanno invitato a cena. Poi come escono dopo un po', cioè non è così, non può funzionare così. Ma, e diceva Gesù: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. E quindi è il Signore, è il Padre che dà, e dà, come abbiamo visto l'altra volta, la rivelazione, e dà, chiama, attrae. C'è scritto in un altro posto che se il Padre non le attrae non verrete a me. Quindi è il Padre Dio che le attrae, altrimenti le attrarremmo noi. Allora, da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro, addirittura non andavano più con lui. Pensa che scienziati si erano scandalizzati. C'è una cosa terribile, io non posso più andare con questo qua, dice delle cose. E perciò Gesù disse ai dodici: ci volete andarvene pure voi? Se volete andarvene, visto che questi se ne sono andati, volete andarvene? C'è qualcun altro che vuole andarsene? Volete andarvene? Iatevin, dicono giù. Volete andarvene? Ma Simon Pietro, che sarà stato rozzo, sarà stato grezzo, con tutti i suoi difetti, vero uomo, sanguigno, con tutto il resto, capisce la storia, capisce, capito? E gli dice: Signore, da chi andremo noi? Dice: cari fratelli, se noi qua dovessimo andarcene, per carità, uno possiamo andare in un'altra comunità, ma per contingenze ovvie, no? Mi sposto dove mi sposto o per altri motivi, ma Signore, da chi ce ne andremo noi? Cioè, capisci? Dove dobbiamo andare? Ditelo. Dove? Perché? Perché se tu hai mangiato un piatto veramente come si deve, che ti ha soddisfatto veramente, ti ha riempito, poi non riesci più. Se vai in un ristorante che ti fanno delle cose di secondo o terzo grado, la pasta scotta, tutto sbollito e tutto, cioè, dici che o glielo giri in testa la cosa, o non ci vai più, no? Però dice: ma io non trovo più nessun ristorante dove fanno da mangiare così. Io non riesco più a sentire lo stesso gusto, la stessa cosa che mi appaga completamente. Ecco, e questo Pietro lo aveva capito. Diceva: Simon Pietro disse: Signore, da chi ce ne andremo noi? E poi aggiunge: tu hai parole di vita eterna. Ah, cioè, in un altro posto dice: voi perché indagate nelle scritture? No? Per avere vita eterna. E Pietro questo lo aveva capito, dice: tu hai parole di vita eterna. Cioè, cosa stiamo venendo a fare con te? Cosa veniamo a fare con te? Tu solo hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Mica poco. E Gesù disse loro: non ho scelto io voi 12. E poi gli dice che uno di loro era un diavolo. E sappiamo com'è andata a finire. Cari, questa è una cosa importante. Dopo aver assaporato quelle che sono le promesse di Dio, come fece Abramo. Abramo si sentiva poi uno straniero sulla terra. Non si sentiva un eterno, ma si sentiva un pellegrino, uno provvisorio. Perché sentici, ma questa non è casa mia ancora, cioè casa mia è quella che il Signore mi ha promesso. E questo non è poco. Vedete, come dicevamo forse in un culto di dicembre, quando si parlava di una sorta di compito che il Signore affida, cioè affida una specie di compito, chiamiamolo così, ognuno lo chiama come vuole, e dovremmo sentirci come degli studenti, no? Gli studenti che svolgono un compito, immaginiamo un compito di matematica, quello che vuoi. Una volta avuto gli elementi, cioè tu per fare il compito devi avere degli elementi, questo più questo, meno l'altro, no? Avuto gli elementi che dà il Signore, cominciano poi le operazioni, cominciamo la nostra operazione. E vedete che per ottenere un risultato pari a x, cioè un risultato dato, sapete, in passato, alcuni di noi gli davano queste operazioni col risultato finale. A me succedeva quando ero studente in Svizzera, mi davano, dice: questo è il risultato è questo, tu devi ottenerlo attraverso questo, ma il risultato è questo, cioè avevi già il risultato dato. E il nostro risultato dato, cari fratelli e sorelle, è la salvezza, ma gli elementi sono quelli, non li possiamo truccare, ok? Io credo e sono certo che il Signore ci ha fornito tutti gli elementi scritti nella Sua parola. Questi sono, affinché non manchi nulla per il risultato finale. Cioè, non manchi niente. Abbiamo cominciato con dei numeri semplici. Il Signore non ha preteso subito che noi capissimo. No, un po' per volta, un po' per volta ci ha guidati, ci ha condotti, un po' per volta fino alle operazioni più complicate, no? Poi sapete, purtroppo succede che quando i livelli salgono ci sono molti che vengono segati, chiamiamoli, vengono bocciati. Ecco, è così. Perché non reggevano, come questi qua, vedi? Questi qua dice, sai, già sapendo, Gesù lo sapeva già che molti di loro mormoravano. E restano, dice: no, ma questo è troppo duro. E noi potremmo dire: ma no, ma questo è troppo difficile, è un compito troppo difficile, io non ce la faccio, capito? Quindi tu tiri e poi nel peggiore dei casi chiedi al tuo vicino, come abbiamo visto, e quello se è onesto magari ti dice: ma non è farina del tuo sacco, capisci? Anche se chiedi al tuo vicino, non è farina del tuo sacco, il piatto lo devi mangiare tu. Allora, io credo, sono certo che il Signore ci ha fornito tutti gli elementi scritti nella Sua parola, affinché non manchi niente per il risultato finale, c'è tutto. E quindi cominciamo con dei numeri molto semplici per arrivare poi man mano a delle equazioni e a delle cose molto complicate. E più si va avanti e più le cose sapete. Si sale di cosa? Si sale di livello intellettuale, si sale di livello spirituale, capisci? E certe cose, non dimmi come Paolo dice, ma come? Dice, voi dovete mangiare cibo solido, adesso vi devo dare di nuovo il latte come a bambini appena nati. No? E questo è una cosa importante. Cioè, voglio dire, io ad alcuni di voi non devo più dire certe cose. Non le devo più dire, perché dovreste conoscere già a memoria. Perché ormai avete fatto l'università e sapete se avete la salvezza o meno. Non ve le devo più dire certe cose, le dovete sapere. Mi risulta strano che debba dire certe cose. Io, ma si fa per dire. Quindi dobbiamo conseguire che cosa? Dobbiamo conseguire una laurea. E questa laurea che cos'è? Se no, la laurea sfocia direttamente nella salvezza. Questo è il risultato finale. Ma non perché siamo bravi, ma dice, sì, ma il compito lo devi fare, capisci? No, la salvezza, sì, d'accordo, ma il compito lo devi fare. E gli elementi te l'ha dato il Signore, non te li puoi inventare tu. Te l'ha dato il Signore gli elementi, sono la sua parola e tu li devi svolgere, il compito lo devi svolgere. Dai, per favore, cari fratelli e sorelle, non le devo dire io queste cose, dovreste saperle. Però se le diciamo, va bene. No? E quindi ci vengono in mente le cose. O forse certe volte ce le dimentichiamo, perché siamo soliti avere una mente un po' retro. E vedete, ieri in un mio camminare, l'altro ieri, in un mio camminare per Torino, ho deciso di farmi una bella passeggiata di quelle abbastanza lunghe, ho preso il treno, poi sono sceso per andare a trovare loro, a casa di mia figlia, ma mi sono fatto una quarantina di minuti a piedi. E sono passato nei luoghi della mia gioventù. E i luoghi della mia gioventù, che cosa mi ricordavano? Cioè voi sapete bene che il centro di Torino non è toccato. Se andate in via Po, se andate in tutti questi posti, sono rimasti uguali a quelli che di quando io ero giovane, di 45 anni fa. E nel tragitto mi affioravano alla mente tutta una serie di ricordi. Mi ricordavo dove c'era la bancarella di Pietro, Vivaldo, del caro fratello, ma soprattutto mi facevo una domanda, dico, ma com'è possibile, sono passati 45 anni, dove è finito? Dove sono? Tutte queste cose dove sono? Dov'è dove sono i miei amici che incontravo? Non c'è più nessuno di questi, saranno ognuno per conto proprio, chi c'è chi non c'è più. E sono domande che... Però queste persone erano sostituite da delle altre, da tante altre persone, capisci? Che camminavano e sentivi i loro discorsi, no? Un po' li sentivi, un po' li immaginavi, un po' le solite cose. Non c'erano più questi amici, tutto è cambiato. Quei ragazzi di allora sono stati sostituiti da degli altri. Ma che cosa era rimasto di quei 45 anni? Credetemi, io in quel momento mi sono sentito un po' uno straniero, perché dico, ma dove sono i miei amici, le mie cose? Non c'è più nessuno di questi, no? E mi sono sentito un po' di malinconia per certi versi, ma non la malinconia di quei periodi. Il fatto che ti senti straniero sulla terra, no? Perché dici, ma io non riesco più a condividere questi discorsi, perché non sono più, non perché non sono alla loro portata, ma loro non sono alla mia. Non sono più, loro non sono più alla mia portata. Cioè se io parlo a loro di queste cose, cioè, mi mandano a stendere, come minimo. Ma allora che cos'è che mi era rimasto in questi 45 anni? il Signore. Dopo tante difficoltà, dopo tante lotte, dopo tutto quello che vuoi, che cosa mi è rimasto? L'unico amico che è rimasto è il Signore. Tutti se ne vanno, chi per un verso, chi per un altro. Il Signore mi è rimasto, l'unico amico che era lì con me, che passeggiava con me, passeggiava 45 anni fa come ieri, e che mi diceva: tutto passa, ma io rimango, ma io rimango. Mi sono sentito anche un po' straniero, come vi dicevo prima, anzi, forse totalmente straniero, perché le carte che c'erano prima non ci sono più, sono cambiate. Ma è cambiata anche un'altra cosa nel frattempo. Io non sono più quello di 45 anni fa, perché è vero che il Signore era lì con me, ma essendo stato lì con me per molti anni e ha fatto anche delle lotte con me nelle battaglie, mi ha cambiato. Mi ha cambiato. Come deve aver necessariamente fatto per ognuno di noi, perché se facciamo i compiti, alla fine questo diventa indispensabile. Cioè, se tu hai cominciato, fai sempre la prima elementare, oppure col tempo vieni cambiato. Non c'è un'altra soluzione, vieni cambiato. E ieri a un certo punto facevo una, cioè ho cercato di seminare in un momento di calma, così a scuola, ho cercato di seminare, ma molto laicamente, mettendo le cose in modo qua e là. Cioè, lì c'è di tutto, sapete, no? C'è dal medico al... E io, e loro osservano le cose che si dicono. E insomma, ho fatto una testimonianza, così, parlando un po' del nome del Signore. Voi sapete che in ebraico si dice Hashem, il nome. Hashem significa il nome, per non pronunciarlo, loro dicono il nome, cioè capisci? È così. Gli ho spiegato il rispetto che hanno del nome di Dio, del tetragramma, che cambiano la penna tutte le volte che scrivono il nome e la buttano via. Gli ho spiegato che basta una lettera che non si capisce bene, una letterina, una, più che lettera, una consonante o così, e cambiano, dichiarano fallato il libro. E queste cose qua, alla fine però qualcosa si è mosso. Viene una che è un medico, mi fa: ho ascoltato. Vi dico chiaro e tondo, questa è una psichiatra, tanto per... Mi ha detto: ho ascoltato attentamente, io da un po' che ti osservo, ascolto le cose. Dice: sai, dice, queste cose sono carine, però sai, io penso che sono create dal bisogno dell'uomo, no? E quindi stava dicendo: tu hai bisogno di Dio e ti ha creato, ognuno si crea il suo Dio a modo suo, sostanzialmente, no? Io stavo di... Poi ci ho pensato dopo, ho detto: no, guarda, io non parlavo di una religione, e forse l'ho detto all'inizio che non si trattava di una religione, no? Ma sostanzialmente volevo dirle: ma a te il bisogno chi l'ha creato? Il bisogno chi l'ha creato? Il bisogno di mangiare chi te l'ha creato? E poi mi sono fermato lì. Ma com'è difficile sentirsi, e per forza che ci sentiamo stranieri, ma non ci sentiamo soli però. Io non mi sento solo. Il Signore mi dà una forza straordinaria. Com'è possibile? Non lo so, quindi io non mi sento solo per niente, capisci? Però siamo soli in mezzo agli altri e dobbiamo lavorare e seminare per quello. E quando, se a noi venisse meno questa certezza, queste parole, vengono giuste le parole di Pietro, che dice: ma a chi ce ne andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. Dove ce ne andiamo? Di qua? No, di qua possiamo andare dove volete. Ma voglio dire, dove ce ne andiamo? al di là di questa frase, dove ce ne andiamo? Vedete, in queste parole c'è tanto, anzi, c'è tutto per l'uomo, c'è tutto. Perché tu solo hai parole di vita eterna, lì è la nostra religione. L'altra volta abbiamo visto Pietro, no? Tu sei beato, perché il Padre mio che è nei cieli ti ha rivelato questo. Non la tua intelligenza, la tua scienza. Le cose. Dice, ma io voglio la certezza. Dammi matematica. La certezza ce l'hai quando hai fatto i compiti. Quando hai messo assieme tutto, trai le soluzioni e vedi se viene fuori la parola. Sapete, anche quelli che giocano alle slot machine, che sono disperati, però sarebbe bello che tutte le volte che tiri, non so quando gli verrà, allora non gli verrà mai finché stanno lì a giocare alle slot machine la parola fuori, sai, anziché le tre mele che viene fuori la parola salvezza, quello è il risultato che dovrebbe venire. Allora, se un uomo è in grado di porsi questa domanda, cioè quella di chi, a chi, dove vado io, chi me ne andrò? Se un uomo è in grado di porsi questa domanda, la soluzione è alla portata di mano, è alla portata di mano. E la soluzione è lì, è lampante perché tu solo hai parola di vita eterna. Allora il problema vero però per noi è dimenticare queste sante parole per sostituirle con cosa? Con quello che noi riteniamo importante. O più importante, diciamo, è così, perché spesso noi le sostituiamo. Così sprofonderemo sempre di più verso l'abisso del nulla, perché allontanarsi da queste parole significa fare come hanno fatto questi, che a un certo punto dicono, no, ma queste sono cose troppo dure, io non le posso, cioè, ma tu, fino a un certo punto va bene, ma quando le cose diventano serie, io non vengo più con te. No. Sì, subito mi piaceva la cosa, però adesso tu fai troppo serio, non posso più venire. E mi fermo prima. Capisci? E proprio non tenendo conto della profondità della parola di Dio, che noi non abbiamo confidenza con Lui. E allora cosa succede? Non avendo confidenza con Lui, facciamoci quattro conti. Se il Signore dovesse venire adesso qua, non è che glielo puoi proibire in mezzo a noi. Lui è qui, è in spirito e verità. Ma se dovesse venire in questo momento qui in mezzo a noi, quanti? Cioè, fatemi una domanda. Come resteremmo? Quanti si metterebbero a gridare? Aiuto, c'è un fantasma! No? Quanti dicono, c'è un fantasma. E perché? Perché fino a quando Gesù ci pare uno straniero e quando non capiamo, fino a quando non capiamo che lui può camminare sull'acqua, capisci? Noi no, noi sprofondiamo. Vi ricordate la storia di Pietro? Dice, fai venire anche me, no? E Pietro va, ci vieni, e camminava anche lui. Poi a un certo punto ha paura. Come ha paura? Sprofonda, aiuto Signore, salvami, no, sto annegando, capisci? No, il Signore lo tira su. Ecco, noi siamo un po' così. Allora, questi restavano terrorizzati perché vedevano un fantasma, non vedevano Gesù. E dobbiamo stare attenti, noi cosa vediamo? Vediamo Gesù? Vediamo un fantasma? Se dovesse venire una notte vicino al nostro letto, toccarci, dici, ma succedono ste cose? Tu che dici? È impossibile? Ecco. E se Gesù dovesse apparire appunto in mezzo a noi, come la prenderemo? Saremmo spaventati e atterriti per la sua presenza? Oppure diremmo, oh, finalmente Signore, tu sei la risposta a tutto ciò che attendo. Perché se no non c'è una risposta alla vita. Non c'è una risposta alla vita. Altrimenti Non ne usciamo, non ne usciamo. Altrimenti dobbiamo vivere con l'idea che siamo cronometrati. E come dice qualcuno in francese, le tombe, è caduto. C'è la fossa, boom, è caduto. Cioè, altrimenti l'altra soluzione, cari fratelli e sorelle, è questa. Ciò è questa della vita eterna, che va avanti col Signore, oppure l'altra. E non illudiamoci che passerà il tempo e tanto a... No! No! Perché se la soluzione è, tu vivi sempre con questa idea che sei a scadenza e vivi come quelli del mondo, perché tu sei del mondo! Questa è la differenza. E questo ti fa paura. Perché hai paura non di incontrare il Signore, ma di incontrarlo come giudice, perché non sei a posto. E il Signore invece ci chiede di avere confidenza con Lui per la sua presenza, per la sua venuta. Pietro aveva capito che era Gesù e sapeva che nessun altro aveva parole di vita eterna. Allora, se anche tu lo hai capito, mostralo coi fatti, però. Coi fatti bisogna mostrare queste cose. Forse il nostro cuore certe volte è ancora tanto duro. È duro. È duro a capire, è duro ad intendere ancora oggi. Ma perché? Ma perché è indurito dal peccato? Il peccato, sai, infatti perché Gesù ha detto: io toglierò da voi il cuore di pietra e metterò dei cuori di carne, perché il peccato lo fa diventare sempre più duro. E come fa a pompare un cuore di pietra? Come fa a pompare il sangue e di irrorare tutto il corpo? Come fa? No, come fa a pompare? Non può pompare, questo è. Ma Gesù ha promesso ai suoi, appunto, che gli avrebbe dato un cuore di carne. Il cuore di pietra, cari fratelli e sorelle, mostra il gelo e la freddezza dell'offesa. Quando noi ci offendiamo, sapete benissimo che è scritto, non ha niente a che vedere un atteggiamento del genere con l'amore, no? La freddezza dell'offesa, cari fratelli e sorelle, che fa irrigidire lo spirito, il corpo, l'anima. E che cosa fa? Somiglia sempre più alla fredda morte. Avete visto, quando uno muore diventa un blocco, come un pezzo di ghiaccio. Ma prima ancora comincia a raffreddarsi. Io ho visto 2 o 3 persone un attimino prima di morire. E se tu senti il loro corpo, senti quasi che il sangue non... senti che rallenta, non circola più, e quindi il corpo tende a raffreddarsi, a calare, e diventa proprio così freddo. E me lo ricordo con il povero angelo, questo. La durezza del nostro cuore è fredda come la morte, quando i cuori diventano duri e non sappiamo, non siamo capaci di perdonare. E se noi non siamo capaci di perdonare, non saremo perdonati. Questo è scritto, questo è scritto. Cioè, dimenticatevi, questo ve lo dico io, così, poi il Signore confermerà o meno, dimenticatevi la vita eterna se non sapete perdonare. Certo, l'altro deve essere pentito, per forza, ma uno si deve pentire. Se non si pente, di che stiamo parlando? Cioè, se no uno rimane nel peccato. Quindi è difficile relazionarsi con il mondo e anche con Dio nello stesso momento, perché di giorno dobbiamo vivere nel mondo con tutto ciò che comporta, il lavoro e tutto il resto, e però dobbiamo sapere che c'è qualcuno al quale dobbiamo dare preminenza, dobbiamo dare la precedenza su tutto se vogliamo che tutto il resto funzioni. Ma va per ordine, va di per sé che c'è un ordine nelle cose. E quindi, per evitare che Gesù ci appaia un fantasma, facciamo nostre le cose che abbiamo ascoltato, no? Non possiamo bere soltanto Noi cioè possiamo bere soltanto da una fonte, che quella è la parola di Dio. Non ce ne sono altre. E io chiudo qua ringraziando il Signore perché non manca mai di donarci la sua santa parola, quella scritta e quella dei suoi servitori che ci consolano di volta in volta.